Benvenuti a tutti in questa nuova puntata delle Weekly News di Marketing Espresso, il podcast che vi racconta le ultime dal mondo digital e marketing. Io sono Alessandro e qui con me c'è il divino, l'ancestrale, colui che dategli Canva e tutto può, ma se gli date Photoshop è meglio, il saggio Driga.
Buongiorno e buonasera a tutti, carissimi, un piacere.
Buongiornissimo, buonaserissima settimana, come sempre carica e partiamo subito. Sei pronto? Perché oggi abbiamo un po' di
Ma
chicche,
dai, diciamo di sì, dai.
eh? Tu sei Apple, tu sei mondo Apple, giusto? A livello di telefono.
Sì, sono caduto nella trappola, sì.
Ok, quindi non puoi sapere cosa un androidiano ha percepito, ha sentito quando è arrivata questa notizia. Perché, mio caro Driga, Clubhouse è in arrivo su Android. Entro forse, detto in maniera molto ipotetica, un paio di mesi. Praticamente, che cosa è successo? Ogni settimana vengono tenuti su Clubhouse degli incontri settimanali che si chiamano Town Hall. E da quello che abbiamo capito, sono incontri che riguardano i vertici di Clubhouse e persone un po' chic, un po' in. E praticamente nell'ultimo town hall della scorsa settimana, Paul Davison, uno dei cofondatori dell'applicazione, ha annunciato che Clubhouse è in arrivo per dispositivi Android in circa un paio di mesi. L'incertezza nelle tempistiche è stata giustificata dal cofondatore perché ha detto che l'arrivo dell'applicazione su larga scala richiede uno sforzo molto grande che va gestito con i ritmi giusti per evitare errori. Io sono d'accordo e sinceramente non vedo l'ora.
Io, vabbè, ho fatto un lancio stratosferico per una beta di un'app, cioè veramente ha spaccato tutto, quindi le attese credo che saranno ben ripagate, spero, comunque con funzionalità magari anche nuove e tutto il resto, magari stanno ottimizzando determinati aspetti, quindi secondo me non ne rimarremo delusi. Però cioè, secondo me anche come è stato, cioè, ci sono dati, diciamo, che provano questo fatto che comunque un attimino è calata tutta quell'attenzione che c'era su Clubhouse rispetto a qualche mese fa, ormai, diciamo 2 mesi fa, 2 mesi fa, 2 o 3 mesi fa. E quindi questo mi fa riflettere sulla strategia attuata per un'app in beta, così il fatto di far leva, diciamo, sull'esclusione da parte delle persone per rendere, diciamo, il servizio più interessante. Come avevamo anche parlato attraverso un post, oltretutto, di questa leva che hanno utilizzato come strategia proprio di lancio del prodotto, però
Esatto.
fa riflettere perché ha avuto risultati veramente forti, però si tratta di strategie che posso paragonare anche altri brand, eccetera, che utilizzano. Questo tipo di strategia può portare, diciamo, a delle conclusioni molto brevi, cioè si ha un
Esatto.
di utenti e poi si rischia di andare a perderli, quindi sta la capacità poi del brand di sfruttare quella leva di mancanza rispetto ad altri utenti o rendere elitari altri per sfruttarla al meglio. Quindi Clubhouse
Esatto.
doveva sfruttare questa leva quando secondo me non l'ha fatta a pieno.
Sì, secondo me, infatti, sinceramente, anche da parte mia, lato Android, io non ho mai usato l'applicazione, da parte mia è andata un po' scemando tutto l'entusiasmo e la voglia di provare questa applicazione, anche perché poi in realtà il mercato ha risposto in maniera molto, come si dice, ha risposto subito, nel senso che Facebook ha iniziato subito, già dopo il secondo giro di investimenti di Clubhouse, ha iniziato subito ad investire sulla sua copia, tra virgolette, sulla sua versione. Twitter, come mi dicevi tu prima, ha iniziato a investire molto su Spaces e tra l'altro di recente ha anche annunciato che l'ha lanciata su Android in test, ma dovrebbe arrivare per tutti in aprile, quindi stando a quanto detto dal cofondatore dovrebbe addirittura arrivare prima, dal cofondatore di Clubhouse dovrebbe addirittura arrivare prima di Clubhouse stesso, che è attesa verso la fine della primavera, inizio estate. in risposta a tutte queste incertezze sulle tempistiche, come vi dicevo prima, il cofondatore ha detto che bisogna andarci cauti perché il mercato Android è molto, molto grande. Se si fanno le cose troppo veloci, si rischia poi di impattare l'esperienza utente, che già, se non erro, tu mi sa ci sei già stato dentro, non è il massimo, nel senso che leggevo online che più persone si ritrovano magari sul feed dei gruppi di lingue che a loro non toccano perché magari non parlano, fanno fatica a trovare i propri amici oppure fanno fatica a trovare proprio contenuti che gli possono interessare. Me la puoi confermare
Se
questa?
paragoniamo l'esperienza che ha Instagram e Facebook, chiaramente non possiamo permetterci di risponderci positivamente a questa domanda, perché si tratta di un lavoro protratto ormai da Facebook sulle piattaforme di 10 anni, anche di più oltretutto.
Chiaro.
Dato esperienza utente, cosa che, ad esempio, prendo un altro esempio, Netflix ha lavorato anni e anni sull'esperienza, quindi dire che Clubhouse ha dei problematiche a livello di esperienza utente è più che giusto che ci siano, cioè non possiamo permetterci di dire questo funziona male, questo funziona. Sì, è giusto segnalarle. Però permetterci di giudicarle minori altre piattaforme è una condizione che è così e punto e basta, perché ci vuole tempo per sviluppare una piattaforma performante anche a livello algoritmico
Chiaro.
come Instagram e Facebook, perché Instagram veramente è studiato per creare un'esperienza ad hoc, personale, uno a uno, per ogni singolo utente c'è un'esperienza diversa, che è una cosa che da
Certo.
anni. Se non copiando gli algoritmi già utilizzati.
Prendendo ispirazione, con Alessandro abbiamo bannato la parola copiare, si dice prendere ispirazione.
Su questo non sono iper d'accordo, perché c'è chi copia e anche palesemente lo fa e se ne sbatte alle
Siamo
balle, però va bene.
in fascia protetta, siamo in fascia protetta.
Non
Tra
si.
l'altro, per completare l'informazione e la notizia, Clubhouse dovrebbe arrivare su Android senza inviti, per cui insomma dovrebbe essere disponibile a tutti quanti. Questa mi sembra una cosa molto importante anche in termini di inclusività. In termini di inclusività, mi aggancio alla seconda notizia, perché prima, mentre stavamo leggendoci un attimo tutto insieme il da dirsi, mi parlavi di inclusività in relazione alla seconda notizia della settimana, che anche in relazione al mio passato, per esempio nella musica, è una notizia estremamente importante, che è quello del lancio della piattaforma Ad Studio di Spotify, che è praticamente una piattaforma di advertising self-service che permette a chiunque di fare pubblicità su Spotify. Praticamente tu puoi essere un inserzionista di qualsiasi tipo, di qualsiasi dimensione, un manager di un artista, un brand, un'azienda, qualsiasi cosa. La tua grandezza può essere di qualsiasi tipo,
Anche un
piccolo,
artista
medio,
stesso.
grande. E come?
Anche un artista stesso, praticamente.
Esatto. Con un investimento minimo di 250 euro tu puoi avere uno spazio inserzionistico all'interno della piattaforma. Va detto che chiaramente lo spazio l'inserzione in sé finisce sugli account free, che, come dicevamo prima, sono, diciamo, la maggior parte degli account di Spotify. Stando ai dati di ottobre 2020, sono circa il 60% degli account globali di Spotify. E questo è un aspetto molto importante, perché comunque riguarda la fetta maggiore degli utenti di Spotify. Altro aspetto molto figo riguarda il fatto che l'advertising sarà possibile caricarlo sia in audio sia video, perché dal PC appaiono dei banner video su Spotify. E la cosa ancora più figa, che penso sia correlata alla necessità di mettere un budget minimo di 250 euro, è che praticamente il team di Spotify ti dice: se tu hai il tuo advertising fatto, il tuo spot fatto, audio, video, quello che è, te lo carichi, e ok. Se tu non hai i mezzi per farlo, in 24 ore ti facciamo una creatività completamente personalizzata sui tuoi bisogni.
Che è fantastica come cosa, perché soddisfi proprio al 100% le esigenze della richiesta, quindi top. E infatti è bellissima questa cosa, perché mi fa riflettere sulla tematica dell'inclusività della pubblicità, che ormai è veramente aperta a tutti, la possibilità di ritagliassi quel piccolo spazio di promozione che fino a pochissimo tempo fa potevamo solo che immaginare, cioè prendiamo la televisione, è un mezzo iper esclusivo. Ha dei costi folli, devi essere in determinate situazioni, non per forza riesci ad entrare nel circolo, diciamo.
Anche l'advertising in radio, comunque,
Esatto.
parallelamente alla TV, ha costi esorbitanti.
Sì, infatti, cioè, questi mezzi permettono di avvicinarsi sia i brand stessi alle persone, perché comunque si posizionano sempre in modo più orizzontale su ogni tipo di strumento che hanno all'interno della loro piattaforma, anche per farne proprio, cioè, anche parlando di cookie, eccetera, cioè la risorsa più grande che hanno i social sono comunque le persone in ogni caso. E attraverso anche la pubblicità possono essere una risorsa, sia da un punto di vista monetario perché investono, ma proprio anche una risorsa di far ritrovare queste persone all'interno del brand. Cioè io sponsorizzo su Spotify perché ho questa motivazione qua. Quindi sentirsi anche più inclusi e orizzontali rispetto alle persone, che è una cosa molto molto bella.
Esatto. Un paio di informazioni tecniche, come al solito, quello che la possibilità che Spotify ci dà, come vi dicevo prima, è quella di scegliere tra creare un'inserzione video e un'inserzione audio, ma proprio nei comunicati ufficiali la piattaforma addirittura dichiara di non, se potete, in termini di budget, non scegliere quale utilizzare, ma scegliere entrambi, perché scegliere sia il formato video che il formato audio porta a due grandi benefici. Incrementa del doppio la brand awareness, questo stando sempre ai loro comunicati, e incrementa del 91%, scusate, l'ad recall, ovvero la capacità di chi ascolta lo spot di ricordarlo in un secondo momento. Questo mi sembra comunque degli aspetti molto importanti. Concludiamo questo mini specchio sulla seconda notizia e torniamo nel mondo di Instagram. E qui social media manager, content creator, aguzzate le orecchie perché questa notizia è super boom per tutti coloro che lavorano nel mondo del digitale e soprattutto con Instagram, perché la piattaforma è al lavoro, sta testando, sta cercando di capire come inserire il salvataggio delle stories nelle bozze, che è praticamente una seconda forma di programmazione delle stories.
Sì, anche perché non c'è la programmazione delle stories, quindi una bomba. Peccato che c'è, ad esempio, le bozze di Instagram, boh, cioè non le avrò mai utilizzate, le avrò utilizzate 2 volte, non le ho mai trovate iperutili, però.
Quelle del reel, se ti posso dire, sono molto utili perché il reel anche nell'editor dei testi, dell'audio è molto complesso, quindi andarlo a fare e postarlo sul momento richiede molto
Non hai
tempo.
neanche uno strumento per comunque programmarti le cose, quindi nel caso delle stories, infatti, stavo per dire, hai la possibilità di farlo ed è un mezzo secondo me molto utile, perché
Esatto.
comunque ti programmi le cose, non devi star lì a scriverle ogni volta, vabbè che c'è lo screen, fai uno screen o salvi direttamente la foto e stai a posto, cioè se te
È
le vuoi.
vero.
Quindi non trovo sta iperfunzionalità, però nel caso dei reel, che in realtà lì è come se fai un mini progetto, insomma, di editing,
Esatto.
lì hai bisogno per forza della funzionalità salva. Io, ad esempio, su TikTok la utilizzavo un sacco, perché era stracomoda tutta la funzionalità di bozze, le tenevo lì e poi le caricavo quando volevo.
Esatto. Diciamo che allora, principalmente, per quanto mi riguarda, per gusti personali, ho sempre apprezzato in realtà il concetto di non poter programmare le stories, sia per una questione di audience, perché ti permette chiaramente di essere, come dice Instagram, molto più reale, cioè stai postando quando realmente vuoi. Però in realtà è anche un qualcosa che ti ritorna, perché nel fare le stories quotidianamente, settimanalmente, è una sorta di quello che in inglese si chiama commitment, no? È un impegno che tu prendi verso il progetto. Poi, soprattutto se è un progetto tuo personale, poi magari se è un cliente, quello è un altro discorso. E diciamo in quest'ottica. ottica, io mi chiedo, rimanendo sulla scia della strategia di Instagram che vuole realismo, genuinità nel postare, ci saranno limitazioni su quante stories puoi inserire nelle bozze o limitazioni sul tempo che rimarranno le stories nelle bozze?
Questo non si sa.
Questo chiaramente non lo sappiamo.
Mortali, non lo sappiamo.
Esatto, chiaramente non c'è una data di uscita, sappiamo solo se, che Instagram sta lavorando su questa funzione e sicuramente per qualsiasi informazione futura vi faremo sapere sui nostri canali, senza dubbio.
Stringe molto l'occhio, cioè fa molto l'occhiolino alle aziende questa cosa, cioè come quando ha messo il Creator Studio, stessa cosa.
Che poi
Sì,
sono la parte fondamentale di Instagram,
esatto. Quella che sgancia i
Quella che
soldini.
sgancia in advertising, esatto.
Quindi cioè, credo che sia una mossa più che altro nei loro confronti, non tanto nei confronti dei creator, perché comunque, come ha detto Instagram, promuove la spontaneità delle persone, non troppo artefatto, insomma, quindi.
Esatto. Davide, arriviamo alla quarta notizia della settimana. Io mi ricordo perfettamente che il collegamento a questa notizia l'avevamo trattata insieme. Ti ricordi che tempo fa YouTube aveva dato, stava implementando la possibilità di taggare i propri prodotti all'interno dei video? Avevamo parlato del product placement. Bene, una volta implementato questo, YouTube sta testando il riconoscimento automatico di questi prodotti all'interno dei video. Praticamente a livello pratico si traduce in una lista che si troverà all'interno dei, diciamo nella sezione dei suggeriti dei video, lì in mezzo starà, una lista di prodotti che mostrerà sia quelli visibili nel video, quelli riconoscibili e visibili nel video, sia alcuni suggerimenti che saranno correlati in base agli interessi degli utenti. Questa mi sembra una buona cosa, ma io ci vedo un qualcosa di strategico con Google, sinceramente.
Sì, vabbè, chiaro, chiaro, perché comunque anche a livello di posizionamento dei prodotti così cioè fa risonanza in qualche modo. Molte case, cioè molte aziende, semplicemente, ad esempio, molti creator gli dicono come clausola di contratto per la collaborazione di mettere il nome del prodotto all'interno del titolo del video. Questo aiuta il posizionamento. In questo caso è ancora più facile, diciamo, questa cosa del fatto del posizionamento anche attraverso la ricerca, perché comunque più è una cosa ricercata, più posizionata, più va
Esatto.
sulla ricerca. Quindi no, questa cosa qua in realtà la trovo molto molto interessante, perché l'AI si sta sviluppando veramente su tutti i fronti, cioè è capace ormai di creare arte, di cambiare le facce alle persone attraverso, vabbè, le foto, i video, eccetera. Quindi c'è, cioè, anche da un punto di vista prettamente mio di arte e comunicazione visiva, è veramente forte come cosa, insomma, cioè, è da tenere ben occhio. E infatti io ho conosciuto, c'è un sito, se cercate AI Photo Generator ne trovate tantissimi, che vi permettono di creare tipo opere d'arte o generare facce di persone che non esistono, per utilizzarle ad esempio in campagne pubblicitarie, perché sappiamo bene che ogni volta chiamare magari una persona, eccetera, è un investimento e anche un impegno. Quindi, cioè, sono degli strumenti molto molto interessanti, perché velocizzano i processi, li vanno anche chiaramente a peggiorare, perché
Chiaro, esatto. Infatti poi in questi
proprio si
contesti.
perde tutto, secondo me, quel valore della comunicazione, dell'arte, eccetera, che sono sempre in stretto legame per quanto mi riguarda, e attraverso questi strumenti si perde un po' l'essere un po' più in difficoltà anche nelle situazioni, eccetera. Però
È vero.
è
Questa
interessante.
è la tecnologia, Rodriga. Questo è il prezzo
Vabbè,
della tecnologia.
no, un'altra cosina che voglio aggiungere è il fatto che comunque questa AI, che comunque è capace al 150% di riconoscere volti, fare quello che vuole, insomma, riconoscere adesso anche i prodotti, eccetera, che è una cosa forse, non so, credo più facile rispetto a un viso umano. Però secondo me ci dovrebbero essere delle clausole, insomma, per controllare questi strumenti, perché vedo che ne sono comparsi tantissimi e c'è poca 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 informazione su di esse, e c'è poca tutela, insomma, dell'utente, perché comunque
E anche poca regolamentazione in generale.
possono essere anche utilizzate come strumento di bullismo, oltretutto quelli tipo FaceSwap, eccetera, che sono tutti fatti dalla
Sì,
I.
diciamo, sì, quelli sono argomenti sicuramente un po' più complessi, un po' più
Però
delicati.
comunque si rischia, insomma, che attraverso questi strumenti, però era una piccola parentesi sulla I.
Chiaro, chiaro, chiaro. AI, intelligenza artificiale. E proprio rimanendo nel mondo, come al solito, del digitale, in questo momento finiamo nel mondo degli e-sports, quindi degli sport, tra virgolette, elettronici, quindi digitali. Due dati per darti un po' di contesto. 1 miliardo di dollari è il valore del mercato degli e-sports e 500 milioni è l'audience complessivo degli esports a livello globale. Perché ti dico queste cose? Perché Burger King Spagna recentemente ha lanciato una campagna che ha integrato proprio esports e vita reale. Perché? Perché praticamente all'interno del nuovo gioco NBA 2K21, per cui l'ultimo gioco dell'NBA di pallacanestro, Burger King ha lasciato una sorta di impostazione che ti permette, se tu la attivi mentre giochi, praticamente ti appaiono panini, patatine, Coca-Cole, menu all'interno del campo da pallacanestro e se tu durante il gioco tiri dalla posizione in cui c'è l'item, no? Il panino oppure la patatina, tiri e fai canestro, puoi vincere quello, l'item da cui tu hai tirato. Quindi se tiri da un panino da centrocampo e fai canestro, vinci il panino. Come lo vinci? Andando a prendere il replay, lo carichi su Twitter, tagghi Burger King con un determinato hashtag e praticamente poi dopo, in qualche modo che non è stato ben specificato, ti danno un coupon o qualcosa per poter acquistare il
Un'altra
cibo.
aperta, insomma.
Chiaramente stanno
Complessiva.
targetizzando, i gamer, però mi sembra un'integrazione molto figa, sinceramente.
Sì. No, ma spesso comunque anche Burger King mi ricordo che aveva fatto una campagna che se tu stavi vicino a McDonald's potevi avere dei coupon se poi decidivi di andare da Burger King, cioè se tu andavi al McDonald's e poi aprivi l'app e trovavi questi coupon che soltanto vicino al McDonald's potevi trovare, per farti
Pazzesco.
capire come anche Burger King ogni volta quante se ne inventa. Però bella bella bella, perché comunque il mercato degli esports è un mercato sottovalutato al
Sì.
150% ed è uno dei mercati che è più in espansione, quindi
Vero.
c'è da tenerlo veramente d'occhio. E poi comunque l'offerta, cioè almeno l'esperienza che offre un gioco è un'esperienza nuovissima per l'utente, nel senso la pubblicità è un sistema passivo, cioè in cui l'occhio deve interagire. E poi, vabbè, ci sono tutti i vari atti di conseguenza all'occhio che interagisce con la pubblicità, perché comunque è un mezzo passivo, insomma, la subiamo. Invece, attraverso l'esperienza del gioco, è un'esperienza che fa risultare l'utente partecipe della pubblicità stessa. Quindi, in questo caso, vabbè, si promuove attraverso il gioco e poi chiaramente la vendita di questi, cioè regalo di questi prodotti, però fa riflettere anche su cosa può offrire questo mercato, a differenza di
Sì, a livello.
sponsorizzata, su, vabbè che si parla di budget astronomici, però comunque si parla proprio di un mezzo al 100% attivo per l'utente, non più passivo come siamo abituati a vedere.
Esatto, anche in termini di advertising offre tantissime possibilità, basta solo pensare a un FIFA, no? Tutto il posizionamento di loghi come potrebbe essere Adidas, Nike, Reebok, scarpe, scarpini, palloni, magliette, qualsiasi cosa che si veda all'interno dei giochi, quello chiaramente è tutto posizionamento strategico. E niente, Triga, noi siamo arrivati alla fine di questo lunghissimo cammino, ma super interessante, nelle ultime dal mondo digital e marketing. Io ti ringrazio.
Grazie a te, Ale.
Ringraziamo tutti voi per averci seguito, come al solito, per qualsiasi feedback, qualsiasi opinione, consiglio. Ah, Davide mi sta simpatico, Alessandro mi sta antipatico, tanto sta battuta io la faccio alla fine di ogni puntata. Potete scriverci su qualsiasi social, Instagram, Facebook, LinkedIn, noi ci siamo. Siamo super aperti a qualsiasi confronto e con voi ci sentiamo settimana prossima.
Ciao ragazzi, buona settimana!